Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro ed Antiochia, e non proclamavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso quale era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo, lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete, perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
L'immagine del pastore e delle pecore indica lo stretto rapporto che Gesù vuole stabilire con ciascuno di noi. Egli è la nostra guida, il nostro maestro, il nostro amico, il nostro modello, ma soprattutto è il nostro salvatore. Infatti afferma: «Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno, e nessuno può strapparle dalla mia mano». Chi può parlare così? Soltanto Gesù, perché la mano di Gesù è una cosa sola con la mano del Padre, e il Padre è più grande di tutti. Queste parole ci comunicano un senso di assoluta sicurezza e di immensa tenerezza. La nostra vita è pienamente al sicuro nelle mani di Gesù e del Padre, che sono una sola cosa, un unico amore, un'unica misericordia, rivelati una volta per sempre nel sacrificio della croce, per salvare le pecore smarrite che siamo tutti noi. Il pastore si è fatto agnello e si è lasciato immolare per prendere su di sé e togliere il peccato del mondo. In questo modo egli ci ha donato la vita, ma la vita in abbondanza.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
E ti ho preso per la mano, ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni.
Va, si annuncia la parola che da nulla per l'umanità e dimora fra noi e nella verità. E con Maria la nuova aurora sorgerà. Va, si annuncia la parola che da nulla più l'umanità che dimora tra noi e nella verità. E con Maria la nuova aurora sorgerà.
C'è la parola che dal nulla che l'umanità che dimorò fra noi ed è la verità. E con Maria la nuova aurora sorgerà.
Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore, inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare.
Sono le ore del giorno, se volete far ritorno, non viaggiate con le tenebre, camminate nella luce.
Dalle frequenze di Radio Mater riproponiamo ora la catechesi Quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Spunti di riflessione a cura di sorella Anna Maria, delle figlie della Madre di Gesù, del movimento GAM, dal tema Pregare insieme in famiglia. Ospite è Suor Rita.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno carissimi ascoltatori di Radio Mater. Oggi abbiamo qui una sorella che viene dal Brasile, una missionaria, che toccherà alcuni argomenti che ci riguardano da vicino. Vi posso dire buon ascolto, noi le faremo alcune domande e lei gentilmente ci risponderà, grazie. Eccoci carissimi ascoltatori, Suor Rita, buongiorno e benvenuta tra noi, se ti presenti così gli uditori possono avere un'idea di chi sei.
Va bene, allora buongiorno a tutti. Sono Suor Rita Saccol, sono di Treviso, sono 60 anni che sono in missione in Brasile. Sono molto contenta perché mi sento famiglia con il popolo brasiliano e lavoro con i corsi professionali per i giovani che non trovano lavoro, con i bambini di strada. Abbiamo la scuola materna e così i bambini possono imparare i valori fondamentali e i giovani invece possono cercare dopo la preparazione un lavoro e diventano soggetti della sua propria situazione. Soggetti per poter trasformare con le attività e con i valori fondamentali la società più giusta e più fraterna. Il popolo brasiliano, anche se poveri, è un popolo che accoglie tutti. Dove uno mangia un piatto, entra una persona e accolgono e fanno comunione di divisione di beni di quelli che loro hanno. Noi visitiamo le famiglie per poter vedere e conoscere la realtà delle famiglie e a partire delle cose che noi incontriamo, cerchiamo di aiutare tanto i bambini come le famiglie.
Ecco, Suor Rita, ci puoi dire questa situazione delle famiglie con cui sei venuta a contatto, specialmente in quale zona del Brasile, e poi ce le descrivi?
Bene, allora prima di cominciare il lavoro abbiamo fatto una visita di campo a tutte le famiglie per poter iniziare un lavoro d'accordo con le necessità delle famiglie. Allora c'erano le mamme che si alzavano prestissimo alle 5 per trovare un luogo per lasciare i bambini e andare a lavorare. E questo ci ha impressionato molto. Dopo aver visitato tutte le famiglie, abbiamo fatto una sintesi di quello che abbiamo incontrato. Abbiamo visto che era necessario iniziare il lavoro con i bambini perché abbiamo trovato molti bambini denutriti e abbiamo iniziato allora con la pastorale del bambino. In che consiste la pastorale del bambino? Fare un po' di puericoltura e iniziare il lavoro con i bambini e le famiglie con una polvere che si chiama multimistura, che è fatto di sementi e di tante altre erbe. E con questo i bambini sono riusciti ad avere più salute e più attività, perché bambini che abbiamo trovati di 2 anni seduti per terra senza camminare, questo è stato il motivo per cui abbiamo visto la volontà di Dio di iniziare proprio con i bambini e attraverso i bambini aiutando le famiglie e poi anche i corsi professionali con i giovani che non avevano nessun lavoro, perché noi cerchiamo di lavorare nelle periferie, specialmente con i poveri, con quelli che non hanno opportunità. Lavoro a Salvador da Bahia, che è nel nord-est del Brasile, dove ci sono molte difficoltà. Salvador da Bahia ha una capacità di 3 milioni di abitanti, ma noi siamo proprio nelle periferie. È una città bellissima, con naturali belli, ma le periferie sono completamente abbandonate. Addirittura le fogne ancora girano per le strade.
Credere, chiesto anche a te, come in quella lunga notte.
Ecco, Suor Rita, siamo arrivate alle porte delle favelas e delle baracche. Tu sei entrata dentro non una ma più volte. Ci puoi raccontare le tue esperienze dentro a queste baracche?
Sì, allora, quando siamo arrivati a Salvador, nella periferia, ero io e un'altra sorella brasiliana, ma per iniziare il lavoro abbiamo visitato per un anno tutte le famiglie. Quando siamo stati all'ultima casa da visitare, baracca, abbiamo trovato un bambino che era seduto per terra di 2 anni, che mangiava la terra e anche altro. Allora io ho alzato le mani al cielo e ho detto: questo è il segno del Signore che dobbiamo iniziare con i bambini, e così abbiamo fatto. E questo bambino è cresciuto, oggi ha 20 anni, e lui vuol conoscere la sua storia. Allora le ho detto che lui era seduto e non camminava, ma con la prima settimana dell'asilo, i bambini l'hanno aiutato a camminare e oggi ha 20 anni e è il bambino più educato che abbiamo in questa famiglia di 12 bambini e con i genitori. Ma è interessante perché lui vuole conoscere a tutti i costi la sua storia. Tu avevi 2 anni, non camminavi, ma il bello è che tutti i compagni che avevi ti hanno aiutato a camminare e oggi siamo contenti perché è il ragazzo più educato che conosciamo in mezzo a queste famiglie della favela.
Bellissimo, Sor Rita, grazie di questa esperienza. E altre famiglie in genere come vivevano dentro? Al buio sicuramente, senza luce, perché sento che tu le chiami baracche. E come erano distribuite? Avevano stanze, avevano locali oppure come erano?
Bene, in una stanza c'era tutto. E dormivano per terra perché non c'era posto per tutti, perché le famiglie sono numerose, i bambini sono numerosi e allora non c'era spazio per niente. E quando aprivano la porta che entrava un raggio di luce è che si conosceva come le famiglie vivevano. E certamente una cosa molto urgente di aiutare queste famiglie per avere i loro diritti.
Eh sì, questi non hanno diritti in genere, ecco perché Gesù ha evangelizzato i poveri per primi, perché non hanno diritti, cioè non hanno nemmeno esigenze, quindi prendono quello che si dà, vero Sor Rita?
Eh sì.
E queste favelas, che poi si riducono a baracche, singole baracche, ne hai viste crescere anche con la formazione cristiana, con una mini forma di evangelizzazione, di annuncio del Vangelo? Puoi confrontare qualche famiglia che ha ricevuto questa formazione più cristiana con altre che non l'hanno avuta?
Sì, con i corsi professionali, con i giovani, diciamo il 95% oggi sono famiglie brave e hanno lavori anche molto molto importanti e ringraziano mille volte l'Istituto Daniele Comboni, San Daniele Comboni oggi, che ha proporzionato questi corsi per poter essere soggetti di trasformazione della società.
Grazie Sor Rita, potresti proprio precisare se siete riusciti a introdurre anche un aspetto specificamente cristiano dentro a queste famiglie, tipo la preghiera fatta insieme?
Sì, attraverso l'ascolto della parola nelle proprie baracche, nelle famiglie. Anche la catechesi, si conoscevano la parrocchia e dove era la pastorale, allora con le catechiste si andava nelle case per la catechesi, così non era solo il bambino che andava alla catechesi, ma era la famiglia che veniva introdotta al Vangelo e alla parola di Dio.
Ecco carissimi, abbiamo ascoltato una esperienza ricchissima. Adesso vorrei chiedere a Sor Rita se come missionaria lei, vedo che vuole ritornare in Brasile, quindi non desidera affatto rimanere in Italia, se ritornando che programmi vede più necessari dal punto di vista dell'educazione cristiana? Che tipo di preghiera siete riuscite ad animare e a lanciare sia nelle comunità parrocchiali come anche nei gruppi e soprattutto dentro alle baracche, quindi nelle singole famiglie anche.
Ecco, nelle comunità e nelle favelle, baracche come si chiamano, allora siamo riusciti a pregare attraverso la catechesi con i bambini, perché è inutile mandare i bambini alla catechesi se la famiglia, che è la prima famiglia che deve attraverso l'esempio insegnare i bambini, allora con i bambini anche la famiglia pregava. E nella scuola dove siamo presenti, allora prima di iniziare ogni attività sempre il Padre Nostro, perché noi abbiamo non solo i cattolici ma anche tutte le altre religioni che ci sono tante religioni sparse da una parte all'altra e dobbiamo rispettare anche gli altri e così riusciamo a conquistare, a cattivare anche tutte le altre persone anche se non sono cattolici. Allora là io mi sento una di loro, perché loro mi dicono tu hai la pelle bianca, e perché come ho detto 85-90% sono discendenti dell'Africa, quando i portoghesi andavano a comprare gli schiavi, e allora io mi sono sentita in Africa perché volevo andare in Africa come vocazione, e loro mi hanno detto tu sei una di noi, e io dico io sono una di voi, voi siete miei fratelli, e dicono tu sei una di noi e sei nostra. Allora questo mi emoziona tanto, perché io accolgo loro come miei fratelli e loro accolgono me come sorella e mi sento in casa.
Ecco, l'ultimissima cosa, Suor Rita, e quanto a immagini religiose, devozione di oggetti sacri, ne hanno, vero, nelle famiglie?
Ah sì, hanno tanti santi nelle famiglie, le chiamano oratori, e allora sono affezionati tanti anche a Maria la Madonna, e gli uomini una volta a settimana vanno a recitare il rosario, possono andare anche le donne se hanno tempo, ma alle volte ci sono 100 uomini e che pregano il rosario tutte le settimane nelle comunità cattoliche. Ecco questo, e io ringrazio voi altri che avete ascoltato e ascoltate questo programma. Grazie mille e chiedo preghiere, perché io ritorno il 27 febbraio, ritorno in questa comunità di Salvador da Bahia. Grazie mille e buongiorno.
Grazie, Suor Rita. Ci hai fatto vivere un pochino dentro nelle favelas con uno spirito missionario. Grazie veramente.
Credere all'impossibile, credere anche nel buio, credere come Giuseppe, un figlio da una vergine, figlio che è Dio.
Credere nella notte, credere chiesto anche a te. Fino all'alba ti arrivò. Tieni il bastone in mano, il mare si aprirà. Tieni alta la tua fede, la notte finirà. Tieni il bastone in mano, il mare si aprirà. Tieni alta la
Ancora buongiorno anche da parte mia, cari ascoltatori. Dopo questa intervista interessante che abbiamo fatto con Suor Rita, missionaria comboniana in Brasile, vorrei continuare, però al seguito di Don Carlo, sull'argomento della famiglia, che è un po' cruciale in questi tempi. Quasi più di 30 anni fa, sicuramente, Don Carlo aveva tenuto un corso di esercizi spirituali su Marco ai sacerdoti di Messina. E è strano a dirsi, tante interruzioni o inclusioni vengono fatte proprio sull'argomento famiglia a partire da certi spunti che lui magistralmente sa ritrovare nel testo del Vangelo di Marco. Io percorro con lui alcuni spunti, alcuni passi, quindi non sarà una lettura sistematica, del Vangelo di Marco che gli danno il via per trattare di questo argomento così delicato che lui addirittura nomina, pensate, famiglia, ultima trincea. Lascio il titolo per continuare o riprendere questi spunti che lui ci dà. Siamo al primo capitolo. Marco dice: quando Giovanni fu incarcerato, Gesù si recò in Galilea, vi proclamava in questi termini il lieto messaggio venuto da Dio. I tempi sono compiuti e il regno di Dio è vicinissimo. Pentitevi e credete al Vangelo. Ecco lo stile sobrio, breve e che va all'essenziale, è tipico di Marco, lo sappiamo già. Gesù annuncia il lieto messaggio di che cosa? Del regno di Dio. Il regno di Dio è un'espressione stupenda questa, noi non ne parliamo mai purtroppo, siamo malati di socialismo oggi. Dio regnerà, questo futuro meraviglioso, cioè il paradiso che ci attende, è un argomento che noi schiviamo o emarginiamo facilmente. Eppure Don Carlo dice: i giovani sentono questo futuro, sono proiettati al futuro, intendono creare la civiltà dell'amore e vogliono assolutamente rinnovare il mondo. Oggi sembra che ci sia un'apatia nei giovani, perché c'è un'assenza totale di senso dell'esistenza. Però Don Carlo dice che proprio attraverso i giovani si arriva a un altro punto fondamentale e dice: una situazione che è rovinata è questa. La nostra società è in sfacelo perché sono in crisi i tre protagonisti della società. E chi sono? Sono la donna, quindi la famiglia, è dissacrata, l'insegnante, quindi la scuola è scombinata, in crisi è il prete e quindi le sofferenze della Chiesa. Questi tre, donna, insegnante e prete, sono i protagonisti della società e sono questi in crisi. Ora, la famiglia è a terra. Don Carlo usa questa espressione, è a terra. Pensate oggi cosa direbbe? Direbbe quasi non esiste. La famiglia è a terra perché, si domanda Don Carlo, perché la famiglia non prega più insieme. Se tra gli uditori ci sono persone che hanno oltre i 60 anni, ricordano che da piccoli nei nostri paesi di campagna si pregava il rosario insieme in famiglia, specialmente nelle sere d'inverno. Dice Don Carlo: ho chiesto solo un mese fa ai teologi della facoltà teologica al San Tommaso di Napoli, che apparteneva al cardinale Ursi, quale delle vostre famiglie prega alla sera insieme? Nessuno. Nessuno. E sono le famiglie migliori. Da quando è entrata la televisione, e cosa direbbe oggi, dice quella donna anziana di Assisi, di Santa Maria degli Angeli, tutti con la tavoletta in mano. Questa è una cosa ancora più disperante, oltre che esaltante. Nessuno. E sono le famiglie migliori. Questo è il problema fondamentale, dice Don Carlo. La famiglia non prega in più insieme. E se noi non riportiamo la famiglia a pregare, è finita. Cioè, non c'è un'altra forza che si possa opporre a questo sfacelo della famiglia. Però riportare la famiglia a pregare come, in che maniera, si domanda Don Carlo? Con la tecnica che ha usato la Madonna, che ha usato Gesù. Maria entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Gesù entrava nelle case dei peccatori. Zaccheo, scendi, oggi bisogna che entri in casa tua. Oggi in questa casa è entrata la salvezza. E lo accusavano proprio perché entrava nelle case dei peccatori e dei pubblicani. Come facevano i primi cristiani? I primi cristiani entravano nelle case, cioè nella chiesa domestica. Bisogna arrivare lì. Ed ecco i cenacoli in famiglia. Sono belli, dice Don Carlo, parlando proprio dei cenacoli in famiglia. Certo, lui è sacerdote e non lo respingevano i confratelli o altri sacerdoti. Oggi purtroppo l'esclusivismo di certi parroci non permette di entrare nelle famiglie così facilmente. Noi abbiamo fatto questa esperienza, dice Don Carlo, è una cosa deliziosa. Per esempio a Roma, a Milano, è una cosa stupenda e sono i giovani che li portano. Il bambino o i piccoli sono quelli che costringono i genitori a pregare. Ecco, questo è il nocciolo del discorso. Si faceva questa osservazione. Adesso cercano giustamente di preparare i catechisti e le catechiste con corsi, aggiornamenti, diplomi, eccetera. La Madonna in una mezz'ora si prepara i bambini, insegna loro come dire il rosario. Cioè, spiega Don Carlo, il rosario con una tattica nuova che usano i giovani. Ad ogni Ave Maria, oppure ad ogni 10 Ave Maria, si medita in breve, per esempio, un brano e un titolo di un capitolo del Vangelo di San Giovanni o del Vangelo di Marco. E ad ogni Ave Maria, brevissimo, si fa questo breve commento e poi la preghiera dell'Ave Maria e poi un canto. Questo sistema, cioè la parola attraverso il cuore immacolato di Maria, direi che è stata la grande novità portata da Don Carlo proprio negli ultimi 30 anni del secolo passato. Si adora la parola di Dio per mezzo del cuore immacolato di Maria. Una parola pregata che poi diventa anche facilmente parola annunciata. Il rosario col Vangelo di San Giovanni, con l'Apocalisse, col profeta Isaia, con la Genesi e adesso più semplicemente anche solo col Vangelo della Domenica, diviso per esempio in 5 punti, il tratti del Vangelo con una breve spiegazione e poi la decina del rosario. Don Carlo dice che quando c'è il sacerdote addirittura c'era anche la possibilità di fare le confessioni e addirittura in qualche caso anche la messa. Questo diventava un vero e proprio cenacolo, quel cenacolo di Gerusalemme dove è nata la liturgia eucaristica e che si era espanso proprio attraverso le famiglie anche oggi rinasceva in un certo senso. E poi Don Carlo cita il cardinale Ursi che gli dice: «La mia angoscia è questa, 2 milioni di anime e non c'è una famiglia che preghi. Ho istituito delle commissioni famiglia, i nomi più blasonati nel campo della famiglia, della psicologia, della pedagogia, ma non si riesce a nulla. I bambini subito di colpo ci riescono». E racconta proprio il fatto del maggio, mi sembra 1977, in cui hanno fatto un cenacolo a Napoli nella chiesa del Gesù Nuovo, e come si era strariempita proprio in un momento di torbidi, avevano lanciato le bombe lacrimogene eccetera, bene, alle 3:30 del pomeriggio sembrava che non ci fosse nessuno. In un attimo la chiesa si è riempita con le ondate di questi scugnizzi e giovani, in prevalenza fanciulli. Saranno stati, dice Don Carlo, 4.000. 2 ore e mezza in chiesa. All'esame di coscienza sui comandamenti si faceva la domanda e poi si diceva: adesso per mezzo minuto chinate la testa in silenzio. E tutti quei fanciulli in un silenzio profondo. Il rosario bisogna insegnare a usarlo. Mettete il dito sul primo grano. Adesso diciamo la prima Ave Maria, e metteva le intenzioni. E quindi ripete ancora Don Carlo: bisogna arrivare alla maniera più semplice di trasmissione della parola di Dio. Pensiamo alla parabola del seminatore e anche alla maniera più rapida per ottenere effetti immediati proprio attraverso il bambino, perché i genitori cedono con i bambini. Il bambino perché fa cedere i genitori? Perché è autentico. Quello che vuole lo esprime con piena aderenza, non c'è sdoppiamento come nei nostri discorsi di oggi. Invece il giovane, l'adolescente, il giovane più grande, sarà poi l'evangelizzatore, cioè colui che commenta, che porta l'annuncio di Gesù. È un ritorno alle origini. È molto importante questo criterio. Quando si sono conquistate le famiglie è chiaro che si farà la comunità parrocchiale. Allora la domenica si ha la vera comunità parrocchiale. Diversamente non si ottiene, perché la famiglia non viene più, è lontana. Quindi pentitevi e credete al Vangelo vuol dire conversione e fede. Credere, cioè accogliere la parola di Gesù, perché il Vangelo è Gesù stesso, è la sua presenza, è lui la parola. Credete al Vangelo.
Credere all'impossibile, credere anche nel buio.
Vi ringrazio per il vostro ascolto.